Buon lunedì a tutti, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è La Consulenza. Oggi partiamo la settimana, partiamo insomma con questa nuova settimana con un tema medico. Vogliamo parlare di diabete, una delle condizioni croniche più diffuse al mondo, ma anche una delle più fraintese. Allora, per fare chiarezza su cause, sintomi, come fare una prevenzione, quali sono le terapie, abbiamo invitato la dottoressa Susanna Acker, che è specialista in endocrinologia e diabetologia, ma che ha anche lavorato per tantissimi anni in un centro di ricerca sui disturbi alimentari. E con lei vogliamo, visto che si segue ogni giorno pazienti di tutte le età nel loro percorso di cura, appunto parlare di tutti questi aspetti. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno a lei e buongiorno ai radioascoltatori.
Beh, diciamo appunto che il diabete la chiamano già la malattia del futuro. Pensate che in questo momento tra gli adulti ha già sorpassato i 537 milioni. Vengono fatte delle proiezioni e si stima che entro il 2045 potrebbero addirittura arrivare quasi a 800 milioni. Come mai questo incremento? Perché ci si aspetta un aumento così radicale, dottoressa?
Allora, prima di tutto credo sia necessario fare un distinguo tra il diabete di tipo 1 e il diabete di tipo 2. Le percentuali che lei ha testé segnalato riguardano in prevalenza il diabete di tipo 2, perché brevemente il diabete di tipo 1, quello che colpisce prevalentemente l'infanzia e l'adolescenza o comunque la giovane età, è legato a un fenomeno autoimmune dove il sistema immunitario attacca le cellule beta del pancreas che sono deputate alla produzione di insulina. Quindi va da sé che a questo punto è necessaria la terapia insulinica esterna a vita. Questo non vuol dire che non si possa avere una qualità di vita ottimale. Nel diabete di tipo 2 invece ci sono diversi fattori che concorrono nella sua manifestazione. Sicuramente una predisposizione genetica, cioè le persone che hanno in famiglia parenti con diabete e oppure anche con obesità hanno più probabilità, se non hanno uno stile di vita corretto, di sviluppare la malattia, cioè il diabete di tipo 2.
Quindi se il diabete di tipo 1 colpisce già da bambini, il diabete di tipo 2 di solito subentra con l'età, con le situazioni, con le cattive abitudini, anche se c'è una predisposizione.
Assolutamente, diciamo che sta aumentando anche soprattutto, ma anche nella popolazione giovanile. E questa evidenza è legata soprattutto alla modifica dello stile di vita, quindi pigrizia, maggior sedentarietà, utilizzo di tutte le tecnologie che ti portano a non muoverti più, il mangiare scorretto sicuramente, e quindi anche la popolazione giovanile sta cominciando a entrare nella prevalenza.
Ecco, visto che abbiamo detto che i numeri sono davvero quasi sconfortanti, sicuramente anche tra il nostro pubblico c'è chi è toccato da questa patologia, così come ci sono i parenti, quindi magari anche la mamma, la moglie, il marito che convivono con un paziente e adattano anche un po' il comportamento di tutta la famiglia, evidentemente. Allora, potrebbero esserci molte domande, io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così se man mano che chiacchieriamo poi volete mandarci un vostro messaggio e chiedere un'informazione alla dottoressa Acker, potete farlo. Allora potete scriverci allo 076 321 1113 oppure, se avete una domanda un po' più lunga, potete anche telefonare allo 0848 03 0808. Io volevo proprio partire dalle basi, ha un po' anticipato la differenza dei due diabeti, ci concentriamo soprattutto su quello mellito oggi, quindi il diabete di tipo 2. Che cos'è esattamente e che cosa succede?
Allora, il diabete è dovuto a si manifesta con un rialzo dei valori glicemici e superiori a quelli della norma, con associato un iperinsulinismo, perché all'inizio chiaramente noi abbiamo l'insulina, come detto, ormone secreto dal pancreas, che ha il ruolo di mantenere i valori e i livelli di glicemia nella norma. Quando c'è un eccesso o di assunzione di carboidrati associato anche a una scarsa attività, prima che si manifesti la malattia in maniera conclamata, cioè io vado dal dottore, faccio gli esami e il medico mi dice: guarda che hai valori di glicemia a digiuno alterati, l'emoglobina glicata, che è l'andamento della glicemia nei 3 mesi precedenti, alterata, hai il diabete. C'è un'anticamera del diabete che si chiama insulinoresistenza. Ed è la condizione nella quale l'insulina, come detto, deputata a mantenere i livelli di glicemia nella norma, non riesce a svolgere il suo ruolo. E il suo ruolo è quello di far entrare gli zuccheri, cioè il glucosio, nelle cellule, dandogli energia. Ci sono dei sintomi che possono far sospettare che ci sia questa condizione. Allora, prima di tutto abbiamo detto: se io in famiglia ho delle persone che hanno il diabete e sento che comincio ad aumentare di peso, soprattutto nella parte addominale, sulla pancia, piuttosto una stanchezza che non è la solita stanchezza di tutti i giorni che abbiamo tutti a fine giornata, una fame soprattutto verso i dolci, anche se ho appena mangiato, cioè magari un'oretta dopo, quando sono ancora in fase digestiva, ho questo craving, questa voglia di dolci. Poi, in rare situazioni, ma ci sono, c'è una pigmentazione particolare sotto le ascelle e dietro il collo, che si chiama acantosis nigricans, una colorazione scura, che è appunto un'azione dovuta all'insulinoresistenza. È molto più facile riscontrarla, perché i ginecologi sono molto sensibilizzati su questo, nelle ragazze che hanno la policistosi ovarica. Le ragazze che hanno la policistosi ovarica spesso, perché la policistosi stessa che determina l'insulinoresistenza, riscontrare questa condizione. Detto questo, nel momento stesso in cui ravvedo che ci siano questi segnali, posso fare la richiesta di un esame, un prelievo per glicemia, l'insulina e l'OMA, che è praticamente una formula che mi dice se ho o meno l'insulinoresistenza.
Mm-hmm. Sono tutti esami che si fanno con il classico prelievo di sangue.
Assolutamente.
Quindi
sì.
Quindi quando una persona va a fare il suo controllo annuale, insomma, o quando vede il suo medico, fa questi controlli e già si può capire,
certo,
se esiste questa insulinoresistenza, che è un po' l'anticamera del diabete.
Certo, ed è anche quella che ti impedisce di perdere peso laddove ne hai la necessità.
Mm-hmm. Ci chiedono immediatamente, perché ci hanno già scritto i nostri ascoltatori, se anche l'urina un po' colorata e schiumosa può essere un sintomo. Appunto, l'ascoltatrice dice, parlando con le amiche, ho detto che ho sempre questo disturbo e mi hanno detto: attenzione, fai un controllo se non hai magari un diabete.
Allora, l'urina, diciamo color oro, molto colorata, ma sempre sull'oro, può essere dovuta a una concentrazione delle urine legata magari a una scarsa idratazione, magari beve poco. La schiuma, anche lì, non è proprio direttamente un indice di possibile diabete. Quello che è un indice è la polidipsia, cioè quando ho tanta sete e ho sempre bisogno di bere e quindi conseguentemente poi ho necessità di andare a urinare spesso. Mm-hmm. Quindi è la polidipsia e la poliuria.
Invece qualcuno ci dice: buongiorno, ho sempre voglia di mangiare cose dolci, è un segno di diabete oppure come si manifesta? Insomma, ha già parzialmente risposto. Forse ma questa voglia sempre di dolci potrebbe anche essere una fame un po' compulsiva?
Allora, grazie per questo chiarimento. Proprio sì, perché Un conto è un craving verso i dolci, però magari un'ora dopo aver mangiato, eccetera. Un'altra cosa è quella che viene chiamata la fame emotiva, che si manifesta quando il cibo viene utilizzato come sfogo di tutte le emozioni, può essere rabbia, frustrazione, depressione, noia anche a volte. E il desiderio di dolci è perché scatena, soprattutto la cioccolata, come tutti sappiamo, no? La produzione di quelle sostanze che ti rendono felice o quantomeno ti rasserenano. Quindi non farei subito una correlazione diretta. Cioè, un conto è la fame emotiva e un conto è, come abbiamo detto, è uno dei segnali, ma bisogna sempre andare a verificarlo.
Un'altra ascoltatrice ci scrive già un messaggio più preciso dicendo: buongiorno, ma un valore di 6,5 al mattino a digiuno richiede un intervento farmacologico? Nessun'altra patologia, non fumatore, over 60, non vorrei appunto che sia un business farmaceutico tipo quello del colesterolo.
Allora, sicuramente a digiuno 6,5 è già un valore alterato e sono d'accordo che è ancora un valore che si può perfettamente controllare, migliorare, migliorando il proprio stile di vita, che riguarda sia l'attività motoria quotidiana che un'eventuale correzione alimentare, senza saltare necessariamente a una terapia farmacologica.
Ci scrive anche una nostra ascoltatrice che dice: sono podologa e ho tanti pazienti diabetici. Mi raccomando, curatevi i piedi già da giovani, dice, e se siete diabetici non fatelo da voi, ma andate dagli specialisti. Io trovo che c'è ancora tanta, anzi troppa gente che ignora i propri piedi.
Non solo i piedi, perché il diabete, a differenza magari di altre patologie, è quello che io chiamo, parlando con i miei pazienti, il killer silenzioso, perché non dà segnali clamorosi, ma inizia ad andare a colpire il microcircolo, cioè i vasi più sottili che abbiamo nel nostro corpo. Quindi va da sé le estremità, i piedi, quindi abbiamo tutti sentito il piede diabetico, i reni, la nefropatia diabetica, che è estremamente comune nel diabete scompensato, e poi, andando avanti, la retinopatia diabetica, altra complicanza discretamente frequente, per poi arrivare all'ictus, all'infarto, cioè tutti i vasi piccoli del microcircolo. E assolutamente, soprattutto per il piede, è necessario una cura particolare, perché il diabete porta anche a un, soprattutto se non è ben compensato, a un rallentamento della guarigione di eventuali ferite e una predisposizione alle infezioni.
E appunto si sente spesso parlare del piede del diabetico, lo sappiamo, poi il nostro pubblico consulta molto facilmente Google, però è il solito problema di dottor Google, si trova tutta una serie di informazioni che non sempre necessariamente sono corrette. Vogliamo anche spiegare perché ci sono queste complicazioni, si parla del piede del diabetico?
Perché, come ho detto, soprattutto le oscillazioni dei valori glicemici sono quelle che più favoriscono l'insorgenza delle complicanze. Molto spesso si tende a cercare di controllare il diabete riportando i valori nella norma. Mentre per le complicanze è molto più pericoloso che io vada da un valore pressoché normale a un apice di 10-11, cioè sono questi sbalzi che favoriscono l'insorgenza e il mantenimento delle complicanze. Mentre se anche io rimango su un valore poco al di sopra della norma, ma non è della norma, ma in equilibrio, sicuramente rallento la probabilità che insorgano queste complicanze. Vero è che una volta che si sono manifestate non si può tornare indietro, si può evitare che peggiorino, questo sì.
Ecco, un'ascoltatrice sottolinea, dite anche che a proposito del podologo, con una ricetta medica per diabetici viene oltretutto pagato dalle casse malati. Invece qualcuno, anzi scusate, Isabella si firma, dice: eseguo esami annuali del sangue, la mia emoglobina glicata ha un valore di 5.8, lo scorso anno era di 5.6, devo preoccuparmi e rifare l'esame dopo 3-6 mesi oppure basta controllare l'alimentazione? Ho 65 anni.
No, direi che può stare tranquilla e controllare la sua alimentazione normalmente, senza eccessi, ma come dico sempre, godendosi la vita in modo sano.
Molto spesso si associa il diabete alle persone sovrappeso, ovviamente l'abbiamo detto, c'è un nesso. Però a sorpresa potrebbero esserci comunque anche delle persone magre.
Sì. Perché questo è quando il diabete magari è estremamente scompensato e quindi, siccome, come abbiamo detto all'inizio, l'iperinsulinismo, cioè questa insulina non funzionando bene, non permette alle cellule, allo zucchero di entrare nelle cellule. Quindi ci troviamo con valori molto elevati di glucosio nel sangue, ma le cellule, i nostri organi, rimangono senza energia. Quindi da dove la vanno a prendere? La vanno a prendere dagli altri tessuti, quindi il tessuto adiposo viene metabolizzato dal fegato per fornire l'energia necessaria e quindi la persona dimagrisce.
Un ascoltatore ci chiede: ma bere troppa birra può scatenare il diabete?
Allora, il troppo fa male in tutte le cose. Sicuramente la birra, così come tutti gli alcolici e superalcolici, il vino viene dall'uva. L'uva contiene zuccheri, così come tutti gli altri alcolici. E queste calorie sono le calorie che vengono chiamate calorie morte. Non vanno in energia. Sicuramente se io eccedo nell'assunzione di queste bevande, va da sé che la glicemia sale e parecchio anche.
Beh, parleremo tra pochissimo di diabete e alimentazione, fattori scatenanti. Prima però ci ascoltiamo Eric Clapton. Oggi alla consulenza stiamo parlando di diabete mellito, quindi di diabete di tipo 2, una delle condizioni croniche più diffuse al mondo, ma anche appunto una delle meno conosciute, anche se si parla sempre di diabete. Intendo meno conosciuto da parte del pubblico, anche perché molto spesso le persone non sanno di avere già un diabete in corso e lo scoprono quando magari è anche già un po' avanzato. Oggi per parlarne abbiamo invitato la dottoressa Susanna Acker, che è specialista in endocrinologia e in diabetologia. Dottoressa, stanno arrivando tanti messaggi. Un ascoltatore ci chiede: ma perché andando in montagna aumenta il valore della glicemia?
Allora, la glicemia tendenzialmente diminuisce nel momento stesso in cui io faccio movimento, perché non dobbiamo dimenticare che la benzina dei nostri muscoli è il glucosio. Questo è uno dei motivi anche per cui insistiamo tanto sull'attività motoria quotidiana. Quindi se vado in montagna a fare una camminata, eccetera, tendenzialmente i miei valori dovrebbero diminuire o migliorare quantomeno.
Ha colpito la domanda sulla birra, infatti qualcuno ci dice: però c'è anche la birra ad alcol zero, ha comunque tante calorie?
Allora, ammetto che non conosco tantissimo la birra analcolica, ho qualche dubbio sul suo gusto, ma comunque hanno comunque delle calorie, questo sì, hanno comunque delle calorie, è un po' come tante altre cose, per esempio quando ho pazienti che mi parlano della marmellata senza zuccheri aggiunti. Ora, è l'aggiunto che cambia, non hanno aggiunto zucchero, ma la frutta di suo è zuccherata, quindi contiene zuccheri.
Ecco, e poi ci addentreremo anche un pochettino nell'alimentazione, quindi che cosa soprattutto evitare, cosa fare. Comunque gli ascoltatori ci chiedono proprio, ma perché si sviluppa il diabete? Ha detto che ci sono molte componenti, da quelle di familiarità a quelle dei comportamenti sbagliati. Quali sono questi comportamenti?
Allora, i comportamenti da un punto di vista alimentare sono l'eccessiva introduzione di carboidrati nell'arco della giornata. Chiaramente anche la quantità, ma la quantità riguarda più un eventuale incremento di peso che chiaramente poi alla lunga peggiora il diabete, ma in realtà è la qualità di ciò che io introduco e in particolar modo i carboidrati, soprattutto gli zuccheri semplici. L'altra cosa era la familiarità, sicuramente, perché quella non è un'ereditarietà diretta, cioè non è che se mio papà o mia mamma hanno il diabete io automaticamente svilupperò il diabete, no, è una predisposizione, per cui laddove ci sono tutte le condizioni che fanno sì a favorire lo sviluppo di un diabete, è chiaro che se io ho in famiglia qualcuno sarò più predisposto a svilupparlo, certo, in presenza di queste condizioni che abbiamo appena detto.
Certo. Qualcuno ci dice, avete parlato di insulinoresistenza, se ci si accorge di far parte della categoria che ha sviluppato questa insulinoresistenza, cambiando i comportamenti, cambiando l'alimentazione, si può non arrivare a conclamare un diabete?
Assolutamente sì. Perché è in ogni caso, secondo il mio modesto parere, la terapia di elezione sia dell'insulinoresistenza, come ho detto, che è l'anticamera del diabete, sia del diabete. Ci sono anche farmaci come la metformina che volendo possono aiutare a migliorare, perché agisce proprio sull'insulinoresistenza, possono aiutare a ottenere i risultati, così come il miglioramento della glicemia, la diminuzione, il calo ponderale, ma tutto ciò è sotteso a un cambiamento sulle abitudini alimentari, quindi è importantissimo fare un'anamnesi alimentare, cioè capire non solo quanto mangia la persona, ma come mangia e l'attività motoria quotidiana.
Mm-hmm. Ecco, se invece il diabete di tipo 2 è ormai conclamato, cambiando drasticamente le abitudini con lo sport, l'alimentazione, eccetera, ci si trova poi in una fase dove lo si gestisce meglio o si può addirittura arrivare a guarirlo solamente cambiando le abitudini?
Allora, diciamo che dal diabete non si guarisce perché è una malattia cronica, ma si può sia migliorarlo drasticamente, sia portare i livelli assolutamente nella norma. Temo un pochino il termine drastico. Non dobbiamo dimenticare che i cambiamenti che sono necessari nel nostro stile di vita devono essere compatibili però con una qualità di vita bella. Cioè fare dei sacrifici immani sia da un punto di vista alimentare che motorie possono avere un risultato poi controproducente, cioè lo fai per un periodo di tempo e poi molli tutto.
Qualcuno ci chiede, troppo carboidrati, che cosa vuol dire? Quanti se ne possono mangiare, appunto in quale quantità o quali e abbinandoli a cosa per evitare picchi glicemici? Grazie mille. È vero che, dottoressa, bisognerebbe anche chiedere chiaramente alle nutrizioniste, oggi purtroppo non c'è, però qualche indicazione possiamo comunque darla.
Allora, sappiamo più o meno tutti che i carboidrati sono pane, pasta, riso, patate. Non dimentichiamoci che la patata non è una verdura, ma è un amido, quindi è un carboidrato. È necessario sicuramente Controllarne la quantità, ma anche questo dipende dalla singola persona, cioè se io ho un grande mangiatore di pasta che secondo questa persona mangiare 2 etti di pasta e appena assaggiare se è salata, è chiaro che deve ridurre anche la quantità. Poi c'è la distribuzione nell'arco della giornata, cioè io posso permettermi di mangiare i carboidrati nel momento stesso in cui so che poi li elaborerò attraverso un'attività motoria. Queste due cose mi permettono di mantenere i valori glicemici in un regime accettabile, però è tutto da valutare singolarmente, persona per persona.
Qualcuno ci chiede, ma le diete drastiche, quelle in cui si perdono anche 20 kg in un colpo, insomma, possono far insorgere il diabete?
Allora, nel momento stesso in cui io ho un dimagrimento molto importante, eccetera, difficilmente si manifesta un diabete, perché abbiamo sempre fino ad ora detto che è una malattia che si sviluppa per un eccesso di introito di carboidrati. Quindi, in genere, le diete particolarmente ristrette hanno una riduzione molto forte dei carboidrati, se non addirittura il divieto. Adesso non tutte, però alcune ce ne sono ancora. Quindi no, non lo fa insorgere. Quello che diventa un po' pericoloso è l'effetto rebound. Cioè quando a un certo punto queste diete particolarmente ristrette di qualsivoglia natura hanno un limite, cioè quello che non può diventare il tuo stile alimentare di vita. Quindi viene fatto finché hai ottenuto il risultato, dopodiché ritornando alle vecchie abitudini hai l'effetto rebound e non solo in termini di peso.
Beh, colpiscono comunque le diete, i nostri ascoltatori lo sappiamo, ormai tutti provano vari sistemi, vari metodi. Qualcuno ci chiede se la dieta intermittente seguita male, sottolineato, può portare al diabete.
Non sono una nutrizionista, quindi non mi permetto di entrare in un territorio che non è mio, ma ormai nella mia lunga carriera di filosofie dietetiche di svariati tipi ne ho viste e ne ho sentite. Posso dire soltanto una cosa, che di base il nostro organismo ha bisogno di equilibrio. E ognuno di noi ha l'amico, l'amica, eccetera, che le ha provate tutte, ha fatto tutte le diete di questo mondo e ti dicono tutti che la prima dieta è andata bene, ho perso tot chili. Ogni volta che poi smettono la dieta, prendono peso, rifanno un'altra dieta, perdono peso, il calo ponderale diminuisce sempre di più. E la domanda è come mai? Perché l'organismo non ha equilibrio. E quindi piano piano si adatta. Ecco perché è fondamentale, anche se si decide di fare un percorso dietetico, ripeto, di qualsivoglia natura, eccetera, è necessario poi mantenere tutta una serie di cambiamenti collaterali nel proprio stile di vita.
Allora, chiaramente le persone hanno tantissime domande e ci chiedono, ma se una persona da un po' di tempo non è andata a fare i controlli dal medico, dite che potrebbe avere già un diabete silente, quindi se non sa di averlo, che cosa può succedere?
Che se, ripeto, ci sono le condizioni che abbiamo appena detto, cioè una cattiva alimentazione, un eccesso di introito di carboidrati, se si vede che si comincia a mettere su peso in maniera più o meno significativa, piuttosto che una vita sedentaria, quindi scarso movimento, e non dimentichiamoci la predisposizione familiare, prima o poi si potrebbe manifestare.
Un ascoltatore ci dice camminare 30 o 60 minuti al giorno è gratis e non fa salire i premi della cassa malati, altro che pastiglietta.
Mi trova assolutamente d'accordo. Assolutamente d'accordo.
Allora, quando si scopre di, insomma, soffrire di questa patologia, ecco, come sempre poi si vuole sapere tutto sul diabete, evidentemente. Come si comincia la terapia? Si parte subito anche dalla farmacologia oppure si parte anche in alcuni casi da dei cambi drastici di quelle che sono le abitudini?
Allora, come ho detto precedentemente, il diabete dipende tanto dallo stile di vita di una persona, a tavola e nel movimento. Quindi, per quello che mi riguarda, a meno di non trovarmi davanti a un diabete francamente scompensato, quindi che necessita sicuramente di un intervento farmacologico, perché ricordiamoci che elevati livelli di glicemia nel sangue risultano tossici per le cellule che poi muoiono, quindi lì è necessario un intervento drastico e farmacologico. Nel momento stesso in cui ho ancora dei valori che sono gestibili, il primo movens è un cambiamento di abitudini quotidiane, a tavola e nel movimento. Questo è il mio modo di lavorare, anche perché quello che dico ai pazienti è che è la terapia principe del diabete. I farmaci sono un aiuto, intervengono per, ovviamente in situazioni particolari di scarso controllo, aiutano, assolutamente sì, ma questi due aspetti sono primari.
Una signora ci dice: buon pomeriggio, mio marito prende una pastiglia al mattino, ha sempre però la glicemia più alta al mattino e alla sera è sempre più bassa, al mattino circa 8 e la sera 5. Come mai questo sbalzo?
Perché può essere che nell'arco della notte i valori glicemici si sono alzati, questo in relazione, non so cosa il signore abbia mangiato o cenato, cioè quello che ha assunto alla sera per cena, e quindi si ritrova con dei valori alti al mattino.
Ci ascoltiamo i Genesis, poi continuiamo a leggere le vostre domande. Ospite della consulenza oggi è la dottoressa Susanna Acker, specialista in endocrinologia e diabetologia. Ho detto in apertura, dottoressa, che lei ha lavorato anche per tantissimi anni in un centro di ricerca sui disturbi alimentari. Evidentemente ci sono anche quelli legati all'anoressia, però in generale tutti soffrono più di disturbi legati al mangiare troppo, non riuscire a gestire la fame emotiva, la fame nervosa, no? E quindi questo può poi avere una correlazione diretta con l'insorgenza del diabete.
Sì, assolutamente, perché sappiamo ormai tutti che l'obesità, quindi un eccessivo introito di carboidrati, predispone all'incremento ponderale, l'incremento ponderale poi predispone all'insorgenza del diabete. È un capitolo molto sentito, perché molto spesso mi trovo di fronte a persone che magari a tavola hanno un'alimentazione più o meno corretta, molto attenta, ma poi nel momento stesso che c'è una necessità di scarico emotivo, che può essere la rabbia, la frustrazione, la noia, la depressione, tutte emozioni, le scaricano sul cibo. Ognuno di noi ha la sua valvola di sfogo, ci sono quelle più sane, tipo andare a correre o andare in bicicletta, e quelle meno sane. E quindi il lavoro non è tanto la dieta, quanto lavorare sul cercare di far ritornare il cibo nella sua giusta accezione, cioè come fonte di sostentamento e anche di convivialità, perché comunque è uno dei piaceri della vita stare intorno a un tavolo, mangiare delle buone cose in compagnia di amici, familiari, persone care, e gestire la fame emotiva con gli giusti strumenti, in maniera che non danneggi poi quello che è l'apporto calorico quotidiano, perché la maggior parte delle calorie spesso arriva da questi momenti. soprattutto perché vengono privilegiati i dolci o la cioccolata.
Ecco, anche per quello che riguarda poi il paziente con un diabete conclamato, evidentemente, visto che si è detto si può fare tantissimo con l'alimentazione, deve proprio cercare di cambiare le proprie abitudini. Voi di solito poi li mandate anche dalla dietista proprio per avere un supporto anche molto personalizzato.
Assolutamente sì, credo che il punto di partenza importante e primario sia la motivazione. Molto spesso io faccio questa domanda ai miei pazienti, chiedo: lei è venuto qui perché ha deciso lei, nel senso che o non si vede bene con questo peso oppure è preoccupato per i valori del sangue che non sono nella norma, o perché è stato stressato dalla moglie, dal marito, o perché il cardiologo ti ha messo paura per i valori di colesterolo, piuttosto che... Perché è fondamentale questo, perché se io faccio qualche cosa perché così non sento più le persone che mi spingono a farlo, ma nasce da me, siamo già a un buon livello. E poi sicuramente bisogna fare un lavoro insieme, perché credo che ognuno di noi sappia che cambiare non è semplice e non lo si fa da un giorno all'altro.
Ecco, qualcuno ci chiede appunto che fa una terapia con i medicinali per tenere il diabete sotto controllo e ha un problema di piedi freddi e dita delle mani sempre gelate. Se c'è una correlazione, se questo deriva dal diabete?
Beh, per verificare ciò, il fatto che io abbia delle alterazioni termiche alle estremità, sicuramente prima di dire che è responsabile il diabete è necessario fare degli esami molto semplici come un Doppler dei vasi arteriosi e venosi per vedere se c'è una reale alterazione del microcircolo, come detto delle piccole arteriole o delle piccole vene, e quindi poter dire sì, è responsabile il diabete oppure no.
Ci chiedono anche se una giovane donna che già conosce di avere il diabete può sostenere una gravidanza, e poi un'altra ascoltatrice ci chiede se in gravidanza possono essere prese le pastiglie.
Allora, di base in gravidanza il diabete viene controllato prima di tutto con il comportamento alimentare e il movimento. Se invece i valori non sono controllabili, è preferibile l'utilizzo dell'insulina.
Uh-huh. Esiste anche un diabete gestazionale. Che cosa vuol dire?
Diabete gestazionale è quel diabete che si manifesta durante la gravidanza, mentre prima la persona, la futura madre, non ha nessun tipo di problema. Ricordiamo che c'è sempre la predisposizione familiare. È legato sia all'incremento ponderale durante la gravidanza, magari eccessivo, e poi sono responsabili anche gli ormoni placentari. È importante tenere sotto controllo il diabete durante la gestazione perché ci sono due tipi di rischi. Per la mamma è il rischio dell'eclampsia, cioè un'ipertensione arteriosa maligna. Per il bambino la macrosomia, cioè il bambino cresce troppo e quindi può sviluppare poi a sua volta delle problematiche.
Ecco, una volta partorito, in teoria questo diabete sparisce, però potrebbe essere il campanello d'allarme per il futuro.
Assolutamente sì.
Un'ascoltatrice dice: ho due figli di 19 e 16 anni, il padre 56enne diabetico insulinico dal 2007, la glicemia quasi tutti i giorni a sbalzi da 10 anche a 30, ma questo è un suo problema. Mi chiedo però per i figli se c'è una prevenzione che si può fare appunto per evitare che conclamino il diabete, che è veramente insomma una preoccupazione.
Capisco, perché effettivamente i valori che mi sono stati detti non sono proprio tranquillizzanti. Ripeto quello che ho detto prima, cioè sapendo comunque che io ho una familiarità, perché ho un genitore che ha il diabete, semplicemente devo stare attento a non eccedere nei carboidrati, soprattutto i due figli, cioè i giovani, non mangiare cibi processati, non mangiare, cioè se mi sentono mi diranno sì, figurati, adesso mi dice che non posso andare neanche a mangiare più dal McDonald's piuttosto che. Allora, una volta, una tantum, l'hamburger non ha mai ammazzato nessuno, ma nutrirsi di questi cibi quotidianamente soprattutto ti portano ad aumentare di peso, è sempre lì. E quindi nel tempo aumento di peso, se poi questi giovani non fanno uno sport, non fanno un'attività fisica quotidiana, diciamo che tutto ciò può concorrere ad aiutare un domani la manifestarsi della malattia.
Ci chiedono se una persona appunto con il diabete deve per forza misurare la glicemia con gli automisuratori tutti i giorni e se tutti i pazienti lo devono fare.
Allora, parto dalla fine dicendo no, nel momento stesso in cui io ho monitorato per un certo periodo la mia glicemia, che si mantiene in valori equilibrati e stabili, non ho variazioni importanti di peso, mi muovo tranquillamente ogni giorno, la mia terapia non è variata, a questo punto posso farmi una misurazione più dilazionata. La devo fare ogni giorno, magari più volte al giorno, laddove non ho raggiunto un equilibrio glicemico.
Ci chiedono anche se il corpo di una persona sana può gestire senza preoccupazione gli zuccheri oppure se comunque bisogna fare attenzione.
Allora, dipende tanto dalla genetica, questo sicuramente, perché credo che ognuno abbia l'amica o l'amico che è longilineo o francamente magro, che può mangiare il mondo e non tira su un etto. Quindi tanto fa la genetica, questo sì. Ritengo che l'eccesso in tutto, come nella vita, possa poi alla lunga crearti dei problemi, questo sì.
Qualcuno ci scrive appunto di non lasciarsi ingannare, per esempio una pizza contiene l'equivalente di 22 zollette di zucchero, è vero dottoressa?
Allora, questo dovreste chiederlo a una nutrizionista perché non ho la tabella del contenuto glicemico di tutto, anche se c'è chiaramente tutta una bella lista molto molto precisa degli indici glicemici di tutti i cibi. La pizza è sicuramente un alimento decisamente pesante per chi ha il diabete. Anche lì tutto con moderazione, cioè se ho un diabete ben compensato, ben controllato da una buona attività motoria, mi voglio concedere una pizza, ci sono delle strategie, per esempio invece che una pizza intera, che sicuramente è pesante, soprattutto da un punto di vista glicemico, prendo la pizza baby, corrisponde a mezza pizza. Perché dico la pizza baby? Perché noi prima mangiamo con gli occhi e dopo con la bocca. E quando decidi di mangiare mezza pizza perché sai che ti è concesso solo quello per non pagare troppo alto il prezzo, l'altra pizza o se la mangia il tuo familiare o l'amico oppure la paghi e te la porti a casa. Ma è un filo frustrante. Invece se mi mangio la pizza baby con gli occhi so che me la mangio tutta. Quindi ho già una quantità inferiore. Due, se a un certo punto so che andrò a mangiarmi la pizza, prima, invece che camminare per un'ora, camminerò per un'ora e mezza, per un'ora, anche due se uno vuole, perché che io sia in terapia o no per il diabete, però arriverò a cena con dei valori di glicemia più bassi.
Una domanda un po' particolare da parte di un ascoltatore che ci chiede se un intervento alla cataratta con diabete è problematico.
Allora, tutti gli interventi chirurgici che presuppongono un'anestesia hanno le loro possibili rischi e i loro possibili problemi. Diciamo che se non è un diabete con dei valori francamente alterati e pericolosi, lo si può fare tranquillamente. Credo che in quella sede sarebbe già il chirurgo che lo segnala.
Ha colpito la pizza. Qualcuno ci chiede: ma se invece prima della pizza mangio della verdura?
Allora, la verdura dà ripienezza, però il discorso è che comunque mangio tutta la pizza o ne mangio metà? Perché è la quantità di carboidrato che io introduco che cambia.
Ultima domanda, dottoressa. Qualcuno ci dice: entrambi i miei genitori hanno sviluppato il diabete di tipo 2, questo però in età avanzata. Sì. Erano grandi consumatori di dolciumi. Io come figlia devo considerarmi a rischio? Abbiamo già parzialmente risposto a questo. Dice: io credo di mangiare in modo più equilibrato rispetto a loro.
L'informazione è la prima base della conoscenza, quindi la signora sa già che ha avuto i due genitori che hanno sviluppato un diabete tardivo senile per un eccesso di introduzione di introito di dolci. Lei evidentemente ha già messo in atto un controllo, quindi se non c'è un incremento negli anni di peso importante e non ci sono variazioni nel suo stile di vita, credo che possa stare assolutamente tranquilla.
Ecco, arrivano sempre le domande all'ultimo momento, ci picchia. Questa mi sembra importante. Uno sportivo di elite che dice: per quello che sono i miei allenamenti ho un'alimentazione molto particolare legata a un consumo veramente importante di carboidrati. Deve immaginare di avere poi dei problemi più avanti, chiede?
Direi di no. Pensate a quanto consuma un atleta.
Bene, ha risposto. Allora, io la ringrazio, dottoressa, per aver risposto a tutte le domande dei nostri ascoltatori che oggi l'hanno proprio un po' martellata. Ricordo, proprio perché è un argomento di ampio interesse, che proprio martedì 24 marzo alla Clinica Sant'Anna verrà organizzata una conferenza proprio su questo tema. Quindi se siete interessati potete entrare nel sito, leggere tutta la presentazione e iscrivervi. Può partecipare chiunque. La partecipazione è gratuita. Noi ci risentiamo domani.